Ad alta voce, Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
Prima puntata.
Prologo. ...1936. Sembra che ultimamente, in un centro industriale della Germania occidentale, siano stati condannati più di 800 lavoratori in un unico processo e tutti a elevate pene detentive. In base alle mie informazioni sarebbero stati solo 500. Più di altri 100 non sarebbero stati neppure giudicati, ma fatti giustiziare in segreto per le loro idee. Ma i salari sono proprio così spaventosamente bassi? Da fame. E continuano a diminuire mentre i prezzi salgono. Pare che l'addobbo del Teatro dell'Opera per questa sera sia costato circa 60.000 marchi. E a questi ne vanno aggiunti 40.000 per le altre spese, senza calcolare le perdite che ha subito la cassa pubblica durante i 5 giorni di chiusura necessari ai preparativi del ballo. Una simpatica festicciola di compleanno. Nauseante esser costretti a prendervi parte. A questo punto, i 2 giovani diplomatici stranieri si inchinarono ostentando il più amabile dei sorrisi davanti a un ufficiale in alta uniforme che, attraverso il monocolo, li aveva squadrati con sospetto. È presente lo Stato Maggiore al completo. I 2 ripresero nuovamente a parlare solo quando furono convinti che l'alto ufficiale non potesse più sentirli. «Ma tutti sono entusiasti per la pace», aggiunse l'altro con malignità. «Per quanto ancora?» domandò con un allegro sorriso il primo, salutando una minuta signora dell'ambasciata giapponese che s'avvicinava a passettini aggraziati al braccio d'un gigantesco ufficiale di marina. «Dobbiamo essere pronti a tutto». Un funzionario del Ministero degli Esteri si unì ai 2 addetti d'ambasciata e costoro si misero prontamente a elogiare lo splendore e la bellezza delle decorazioni del salone. «Sì, al signor Presidente dei Ministri piacciono queste cose», disse, un po' imbarazzato, il signore del Ministero degli Esteri. «Ma è tutto d'un gusto così raffinato», assicurarono quasi all'unisono i 2 giovani diplomatici. «Certo», disse infastidito l'uomo della Wilhelmstrasse. «Una manifestazione così fastosa oggi la si può vedere solo a Berlino», aggiunse uno dei 2 stranieri. Il funzionario del Ministero degli Esteri, dopo un attimo di esitazione, abbozzò un sorriso di convenienza. La conversazione ebbe una pausa. I 3 si guardarono intorno, ascoltando il brusio della festa. «Grandioso», disse infine uno dei 2 giovani a bassa voce, questa volta però non sarcastico, ma effettivamente impressionato, quasi intimidito dal lusso sfrenato che lo circondava. Lo scintillio delle luci e l'aria densa di profumi erano così intensi da abbagliarlo. Con un senso di rispetto misto a diffidenza, fissò lo sguardo su tutto quel movimento scintillante. «Dove sono capitato?» pensò il giovane che proveniva da un paese scandinavo. «Il luogo in cui mi trovo è senza dubbio arredato con fastosità, senza badare a spese, tuttavia vi vedo qualcosa di orribile. Questa gente dall'aspetto impeccabile è di un'energia che non ispira fiducia. Si muovono come marionette in modo stranamente goffo e angoloso. Nei loro occhi si nasconde un'insidia. Il loro sguardo non è buono. Rivela tanta paura quanta crudeltà. A casa mia la gente guarda diversamente, in modo più cordiale, più libero. Sì, a casa mia. E si ride anche diversamente su da noi nel nord. Qui le risate risuonano beffarde, disperate, sfacciate, provocatorie e allo stesso tempo prive di speranza, orribilmente tristi. Non ride così chi si trova a proprio agio. Non ridono così uomini e donne che conducono una vita retta e ragionevole. Il gran ballo per il 43esimo compleanno del presidente dei ministri occupò tutte le sale del Teatro dell'Opera. L'elegante moltitudine si aggirava nei vasti foyer, nei corridoi e nei vestiboli. All'interno dei palchi, dalle cui balaustre pendevano damaschi pregiati, si stappavano bottiglie di spumante. Si ballava nella platea da cui erano state tolte le file di poltrone. L'orchestra, che aveva trovato posto sul palcoscenico vuoto, era tanto numerosa da poter eseguire almeno una sinfonia di Richard Strauss. Si limitava invece a suonare con impertinente confusione marce militari e quella musica jazz della quale l'alto dignitario non voleva privarsi nella sua festa di compleanno, sebbene fosse proibita nel Reich a causa dell'immoralità negroide. In quel luogo erano convenute tutte le personalità di un qualche rilievo nel paese. Non mancava nessuno, tranne il dittatore stesso, che si era fatto scusare per un'indisposizione alla gola e l'eccessiva tensione nervosa, e alcuni notabili plebei del partito, che non erano stati invitati. Si notavano invece molti principi imperiali e reali, svariati sovrani e la nobiltà quasi al completo. Tutto lo stato maggiore della Wehrmacht, molti influenti esponenti dell'alta finanza e dell'industria pesante, vari membri dei corpi diplomatici, soprattutto le rappresentanze dei paesi meno importanti e più lontani, alcuni ministri, alcuni attori famosi, che il festeggiato avesse una debolezza particolare per il teatro era cosa nota, e persino un poeta dall'aspetto molto decorativo e del resto amico personale del dittatore. Erano stati spediti più di 2000 inviti. 1000 consentivano di prender parte gratuitamente alla festa. I destinatari degli altri 1000 avevano dovuto pagare 50 marchi d'ingresso a testa. E in questo modo era possibile coprire almeno una parte delle colossali spese, mentre i costi rimanenti andavano a carico di tutti quei contribuenti che non appartenevano alla più ristretta cerchia degli amici del presidente dei ministri e quindi all'elite della nuova società tedesca.
«Non è una festa meravigliosa!» gridò l'imponente consorte di un fabbricante d'armi renano alla moglie di un diplomatico sudamericano. «Ah, mi diverto troppo! Sono d'umore raggiante, vorrei che tutti in Germania e ovunque fossero d'umore raggiante!»
La moglie del diplomatico sudamericano, che non comprendeva bene il tedesco e per giunta si annoiava, sorrise acida. L'allegra consorte del fabbricante d'armi, delusa da una tale mancanza d'entusiasmo, si decise a muoversi.
«Mi scusi, mia cara», disse in tono gentile alzando lo strascico luccicante, «devo andare a salutare una vecchia amica di Colonia, la madre del nostro intendente del teatro di Stato, lei sa, del grande Hendrik Oefgen».
A questo punto la sudamericana aprì per la prima volta bocca per domandare «Who is Hendrik Oefgen?» Il che diede occasione alla consorte del fabbricante di protestare sottovoce. «Come? Non conosce il nostro Oefgen? Oefgen, mia cara, non Oefgen. E Hendrik, non Hendrik. Ci tiene moltissimo a questa piccola D». Così parlando, era già corsa incontro alla distinta matrona che con fare dignitoso incedeva attraverso la sala al braccio del poeta amico del Führer.
«Carissima signora bella! È un'eternità che non ci si vede. Come sta, mia cara? Non rimpiange a volte la nostra colonia?
Ma la sua posizione qui è ora così brillante. E come sta la signorina Josie, la cara bambina? e soprattutto che cosa fa Hendrik, il suo grande figlio cielo, quanta strada ha fatto. È importante quasi quanto un ministro. Sì, sì, carissima signora bella, a Colonia abbiamo tutti nostalgia di lei e dei suoi meravigliosi figli. In verità, la milionaria non si era mai curata della signora Bella Öfgen ai tempi in cui questa viveva ancora a Colonia e suo figlio non aveva ancora fatto la sua grande carriera. Le due signore si erano conosciute solo di sfuggita e mai la signora Bella era stata invitata nella villa del fabbricante. Ma ora la cordiale, esuberante riccona non voleva più lasciare la mano della donna il cui figlio era diventato intimo amico del presidente dei ministri. La signora Bella sorrise benevola. Era vestita con molta semplicità, ma non senza una certa decorosa civetteria. Sul suo vestito di seta nera che cadeva liscio splendeva un'orchidea bianca. I capelli grigi pettinati con semplicità contrastavano nettamente con il volto ancora giovanile, dal trucco accurato e discreto. Quei grandi occhi esitanti tra il verde e l'azzurro osservavano con gentilezza riservata e pensosa la loquace signora che doveva la sua meravigliosa collana, i lunghi orecchini, la toilette parigina e tutto il suo splendore ai fervidi preparativi di guerra tedeschi. «Non mi posso lamentare, ce la passiamo tutti proprio bene», disse la signora Öfgen con orgogliosa modestia. «Josi si è fidanzata con il giovane conte Donnersberg. Hendrik è un po' troppo affaticato, lavora come un matto». «Ah, me lo posso immaginare», la moglie dell'industriale la guardò con rispetto. «Ah, posso presentarle il nostro amico Cesar von Muck?» disse la signora Bella. Il poeta si inchinò sulla mano ingioiellata della ricca signora, che subito riprese a ciarlare. «Estremamente interessante! Mi rallegro di tutto cuore, l'ho riconosciuta immediatamente dalle fotografie. Ho ammirato a Colonia il suo Tannenberg, un'ottima rappresentazione, anche se certo non all'altezza di quelle eccezionali cui si è abituati ora a Berlino, ma veramente molto buona, indubbiamente apprezzabile. E lei, signor consigliere di Stato, non ha fatto ultimamente uno splendido viaggio? Tutti parlano del libro che ne ha tratto, ne voglio acquistare anch'io una copia nei prossimi giorni». «Ho visto all'estero cose molto belle e molto brutte», disse il poeta con semplicità. «Tuttavia non mi sono limitato a osservare e a trarre godimento dei miei pellegrinaggi. Soprattutto ho agito, ho insegnato e mi sembra di essere riuscito a conquistare nuovi amici alla nostra nuova Germania». Con i suoi occhi azzurri come l'acciaio, decantati molti feuilleton per la loro purezza penetrante e focosa, valutava gli enormi gioielli della Renana. «Potrei alloggiare nella sua villa la prossima volta che dovrò tenere una conferenza o assistere a una prima teatrale a Colonia», pensò mentre continuava a parlare. «Il nostro senso della rettitudine ci impedisce di comprendere quante menzogne e quali malignità circolino all'estero sul conto del nostro Reich». I lineamenti del suo volto erano tali da indurre ogni cronista a definirli lignei. La fronte solcata da rughe, gli occhi d'acciaio sotto le sopracciglia bionde e una bocca contratta aveva un leggero accento sassone. La fabbricante d'armi era molto colpita dal suo aspetto e dalla nobiltà del suo discorso. «Ah!» esclamò, guardandolo trasognata, «se viene a Colonia deve assolutamente farci visita!» Il consigliere di Stato Cesar von Muck, presidente dell'Accademia Poetica e autore del rappresentatissimo dramma Tannenberg, si inchinò con cavalleria e portandosi persino la mano al cuore disse: «Sarà per me un vero piacere, gentile signora. La moglie dell'industriale lo trovò meraviglioso. Che cosa deliziosa sarà poterla ascoltare per un'intera serata, eccellenza!» esclamò. «E quante cose deve aver vissuto! Non è stato in passato anche intendente del Teatro di Stato?» Questa domanda fu avvertita priva di tatto sia dalla signora Bella sia dall'autore del Tannenberg. Questi si limitò a ribattere con una certa durezza: «Certamente». La riccona di Colonia non si accorse di nulla, ma continuò a parlare con malizia fuori luogo. «Non è un po' geloso, signor consigliere di Stato, del nostro Hendrik, del suo successore?» E lo minacciò persino con il dito, mentre la signora Bella non sapeva più da che parte guardare. Cesar von Muck però dimostrò di essere un vero uomo di mondo e di una tale superiorità da sfiorare la nobiltà d'animo. Sul suo volto ligneo ostentò un sorriso prima leggermente umano, poi dolce, benevolo, quindi persino saggio. «Ho lasciato di buon grado, di tutto cuore, questa gravosa incombenza al mio amico Öfgen, che più di ogni altro è adatto a portarne il peso». La sua voce aveva un tremito. Lui stesso era toccato dalla sua generosità, dalla bellezza dei suoi sentimenti. La signora Bella, madre dell'intendente, se ne mostrò colpita. La consorte del re dei cannoni era però commossa a tal punto dall'atteggiamento regale e aristocratico del famoso drammaturgo che a stento riuscì a trattenere le lacrime. Con un coraggioso sforzo di volontà le ingoiò, si asciugò furtivamente gli occhi con il fazzolettino di seta e, commossa repentina ma visibile, si scrollò di dosso quello stato d'animo così solenne. La giovialità tipicamente renana ebbe infine il sopravvento, si guardò intorno con aria raggiante, esultando: «Non è una festa meravigliosa?» Era una festa meravigliosa. Su questo non potevano esserci dubbi. Come tutto luccicava, profumava, rumoreggiava, non si poteva decidere se fosse più intenso il luccichio dei gioielli o quello delle decorazioni. La luce che diffondevano i lampadari giocava e danzava sulle candide schiene nude e i volti accuratamente dipinti delle signore, sulle nuche grassocce, sulle camicie inamidate e sulle uniformi rigide degli uomini impettiti, sulle facce sudate degli inservienti che si aggiravano per la sala con le bevande. Profumavano i fiori sparsi un po' ovunque nel padiglione, profumavano le essenze parigine di tutte quelle signore tedesche, profumavano i sigari degli industriali e la brillantina dei giovani slanciati nelle loro eleganti aderenti divise da SS. Profumavano i principi, le principesse, i capi della polizia segreta di Stato, i direttori di feuilleton, le dive del cinema, i professori universitari che occupavano una cattedra di scienza della razza o della guerra e i pochi banchieri ebrei, la cui ricchezza e le cui relazioni internazionali erano tanto potenti da permettere loro di prendere parte a una manifestazione così esclusiva. Si diffondevano folate di effluvi artificiali come a coprire un altro aroma, il puzzo stantio e dolciastro del sangue, che in realtà era amato e impregnava ormai l'intero paese, ma di cui si provava un po' di vergogna in un'occasione tanto straordinaria e in presenza dei diplomatici stranieri. «È fantastico», disse un alto esponente della Reichswehr a un suo pari, «quel che il ciccione si può permettere». «Finché saremo disposti a tollerarlo», disse il secondo. Assunsero poi un atteggiamento di ostentato buon umore, posando per il fotografo. «L'abito che ha indosso Lotte deve costare 3.000 marchi», raccontava un'attrice cinematografica al suo compagno di danza, il principe di Hohenzollern. Lotte era la moglie del potente dagli svariati titoli che per il suo 43° compleanno si faceva festeggiare come un principe da fiaba. Era stata un'attricetta di provincia e godeva fama di essere una donna di buon cuore, semplice, una tipica tedesca. Il giorno delle loro nozze, il principe da fiaba aveva fatto giustiziare due proletari. Il principe di Hohenzollern disse: «A tanto lusso non si era abituati nemmeno nella mia famiglia. Quando farà il suo ingresso l'illustre coppia? Ci tiene tutti in troppa ansia». Lotte ha grande esperienza di queste cose, asserì l'oggettiva ex collega della madre della patria. La festa era decisamente grandiosa. Tutti i presenti sembravano divertirsi moltissimo e ciò valeva sia per chi aveva avuto i biglietti omaggio sia per quelli che avevano dovuto pagare 50 marchi d'ingresso. Si ballava, si chiacchierava, si flirtava, si ammirava se stessi, gli altri, ma soprattutto il potere che poteva concedersi un ricevimento sontuoso come quello. Nei palchi, nei ridotti, lungo gli allettanti buffet, la conversazione era molto animata. Si discuteva dell'abbigliamento delle signore, del patrimonio dei signori e dei premi che la tombola di beneficenza avrebbe messo in palio. Uno dei premi più preziosi doveva essere una croce uncinata di brillanti, oggetto di grande valore e molto grazioso da portarsi come spilla o pendente alla collana. Gli iniziati affermavano che ci sarebbero stati anche premi di consolazione divertentissimi, per esempio dei carri armati o delle mitragliatrici fedelmente riprodotti di marzapane lubecchese. Alcune signore sostenevano allegramente di preferire uno strumento di morte di così dolce materia alla preziosa croce uncinata. Si rise molto e di cuore. Sottovoce si discutevano i retroscena politici del banchetto. Si notò che il dittatore aveva ricusato l'invito e che molte figure eminenti del partito non erano neppure state invitate, mentre era presente un numero tanto considerevole di appartenenti alle famiglie principesche. Questa constatazione si ricollegava a una serie di congetture oscure e dillazioni consistenti che presero a circolare tra sussurri e bisbigli. Anche sullo stato di salute del dittatore si pretendeva di conoscere questa o quella novità. Se ne parlava sommessamente, con passione, negli ambienti dei diplomatici e dei corrispondenti esteri, come pure in quelli della Reichswehr e dell'industria pesante. «Sembra che si tratti di cancro», raccontava facendosi schermo con un fazzoletto un signore della stampa inglese a un collega parigino. Ma era capitato male. Pierre Larue, che aveva l'aspetto di un nanerottolo malaticcio e maligno, sapeva però infiammarsi per l'eroismo e i bei giovanotti in uniforme della Nuova Germania. Del resto, non era esattamente un giornalista, ma un uomo ricco che soleva scrivere libri screditati sulla vita sociale, letteraria e politica delle capitali europee e che nel collezionare conoscenze altolocate riconosceva il fine ultimo della sua esistenza. Quel coboldo tanto grottesco quanto equivoco, dal faccino appuntito e che parlava in falsetto con una voce lamentosa da vecchia signora malandata, disprezzava il sistema democratico del suo paese e dichiarava chiunque volesse dargli ascolto di considerare Clemenceau un farabutto e Briand un idiota, ma di scorgere in ogni alto funzionario della Gestapo un semidio e nei quadri dirigenti del Reich neotedesco un drappello di perfette divinità.
«Che infame assurdità ci viene a raccontare, signore!»
L'ometto gli lanciò uno sguardo malvagio. La sua voce ricordava lo scricchiolio delle foglie secche.
«La salute del Führer non lascia nulla a desiderare. È solo un po' raffreddato!»
Da quel mostricciattolo ci si poteva aspettare che andasse a sporgere denuncia. Il corrispondente inglese si innervosì, tentò di trovare delle giustificazioni. «Un collega italiano mi ha accennato qualcosa del genere in via del tutto confidenziale.» Ma l'esile ammiratore delle uniformi aderenti tagliò corto in tono severo.
«Basta così, signore! Non intendo ascoltare oltre! Sono tutte chiacchiere da irresponsabile! Mi voglia scusare!»
Aggiunse poi più pacatamente. «Devo salutare l'ex re di Bulgaria, la principessa d'Assia che ha avuto occasione di conoscere alla corte di suo padre a Roma e lo accompagna!» E scivolò via, frusciante, le piccole mani pallide appuntite incrociate sul petto, con l'atteggiamento e l'espressione di un abate intrigante. L'inglese gli mormorò dietro «Damned snob». Vi fu un movimento nella sala. Si fece sentire un mormorio. Era entrato il ministro della propaganda. Non lo si aspettava lì quella sera. Tutti sapevano quanto fossero tesi i suoi rapporti con l'obeso festeggiato, che del resto non si mostrava ancora. Per fare della sua entrata in scena il vero e proprio clou della serata.